Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Dal 13 al 19 novembre si svolgerà a Milano la 12ª edizione di Book City, manifestazione dedicata a libri dalla letteratura. Il tema per questo 2023 è il tempo del sogno. Ne abbiamo parlato con Luca Formenton, coordinatore di questa edizione e presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. È un appuntamento ormai consolidato per Milano e anche molto atteso. Ma allora, dottor Formenton, come possiamo far coincidere questo grande interesse con i sondaggi che spesso sottolineano la disaffezione, soprattutto degli adulti, alla lettura?
Allora, noi ci stiamo provando da 12 anni a cercare di invertire questa tendenza. E devo dire che in parte, almeno per quanto riguarda il territorio, ci siamo riusciti. Questo perché? Perché Book City è concepito, come altri festival in Italia, non come un evento che si risolva nei 4 giorni delle manifestazioni, ma c'è il tentativo di estenderlo tutto l'anno e quindi di fortificare, di stabilire dei presidi in tutta la città. Noi per esempio siamo insieme a Caripro, promuoviamo questo non è una manifestazione, questa attività che si chiama La Lettura Intorno, sì, a cui Book City fa parte, che cerca di portare e di continuare lavorando tutto l'anno sui vari municipi di Milano e per portare avanti questo discorso sulla lettura, sulla capacità di aumentare la lettura. E ogni tanto ci sono risultati. Le faccio un esempio: il Festival di Pordenone, che è un altro dei festival che è basato anche su una grossa attività nelle scuole e soprattutto su questa idea del continuativo, nell'area del Friuli Venezia Giulia, una delle regioni d'Italia dove si legge di più. Non dico che sia stato solo per questo, ma sicuramente un effetto c'è stato, senza ombra di dubbio.
Ecco, oltretutto questa lettura intorno, questa iniziativa che copre tutto l'anno, direi capillare anche sulle varie età, per cui si rivolge a tutti.
Si rivolge a tutti, si rivolge dai bambini, si rivolge agli anziani che hanno più tempo di leggere ma non hanno la possibilità di farlo, con manifestazioni di vario genere. Soprattutto, quello che ci tengo a dire, la lettura intorno non è una manifestazione che porta il centro in periferia, ma cerca di attivare le risorse, le forze che ci sono in periferia, periferia tra l'altro un termine che non bisognerebbe usare, il sindaco non vuole che si usi, giustamente bisogna dire i quartieri, le forze che ci sono nei quartieri, perché è lì che deve nascere, è lì che devono nascere i vari presidi. Non deve essere un irradiamento dal centro verso l'esterno, ed è anche uno dei modi in cui Book City si è evoluta ed è cambiata in questi ultimi 10 anni. Da una manifestazione centrata sul castello scozzesco, adesso è una manifestazione, come andiamo a definirla, pluricentrica.
E senta, i temi che ci proponete sono sempre suggestivi. Quest'anno il tempo del sogno. Esatto. Allora, in un momento come questo, la proposta di Book City è una concreta sfida per trasformare sogni, speranze in realtà. Senta, quanto la letteratura e gli autori contribuiscono a tutto ciò?
Alla scelta del tema, dice, o a riempire il tema con contenuti?
A riempire il tema, sì, voglio dire, ovviamente l'uno e l'altro, ma comunque in particolare a riempire questo tema, e non soltanto, direi, autori nuovi, direi un po' l'arco delle proposte italiane anche nel tempo.
Assolutamente. Allora, il tempo del, intanto, perché il sogno? Noi negli anni scorsi abbiamo avuto i temi più vari, dalle Afriche a dopo, l'abbiamo fatto post pandemia, l'anno scorso era la vita ibrida. Abbiamo deciso di fare il sogno quest'anno perché il sogno è una parola polisemica, è una parola che parla di utopie, evasioni, battaglie, incubi, ma anche nel sogno, come lei giustamente sottolineava prima, abita ogni speranza. Pensi un po' a termini come sogni di gioventù, sogni aperti, sogni proibiti, sogni di gloria. I sogni percorrono la letteratura, da Penelope a Freud, a Pasolini, ma soprattutto i sogni sono anche sogni politici. il sogno di Martin Luther King, avremo il sogno di Bergoglio. Come interpretano gli autori? Dal tipo di proposte che ci sono arrivate, devo dire che gli editori e quindi anche gli autori si sono sentiti molto stimolati da questo tipo di tema. E infatti noi, come Book City, al di là di quello che propongono gli editori, abbiamo organizzato tutta una serie di incontri intorno al concetto di sogno, che vanno dal sogno di Franco Basaglia a 100 anni dalla sua nascita, al sogno e la scienza che facciamo con il Museo della Scienza e della Tecnologia. Cioè siamo riusciti a declinare con l'aiuto di editori e autori questo tema, e abbiamo capito che questo tema colpiva in modo molto intenso una vasta area di interventi che riguardano sia gli autori sia gli editori. Poi naturalmente ce ne sono moltissimi altri anche. Tra l'altro, un'altra notizia che ci tenevo a dare quest'anno, che poi questa è una novità assoluta, che Book City quest'anno si apre anche a Cremona e a Lodi. Quindi il concetto di Book City passa ad altre città, ognuno si è fatto il loro palinsesto, ma noi abbiamo dato il know-how di come organizzare una manifestazione del genere.
Certamente, per cui appunto questo lavoro comincia ha dato già grandi frutti, continua a darli, e questi sono i nuovi pigoni che escono da questa idea. Senta, ospite d'onore, quest'anno un ospite d'onore direi con grandi sottolineature.
Assolutamente, Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro per la prima volta dopo anni che cerchiamo di farlo con gli autori precedenti, terrà lui un breve discorso proprio sul tema del sogno durante l'inaugurazione, che è un format che abbiamo sempre cercato di realizzare e che quest'anno finalmente riusciamo a fare, e credo che Pamuk sia una figura sia dal punto di vista della sua attività sia dal punto di vista dello suo stesso status, che dà un ulteriore segno di novità e di contemporaneità alla manifestazione. Pamuk è stato premio Nobel, tanto per dirle, mi piace citare, anche parlando di Pamuk, le ragioni, una delle motivazioni del suo premio Nobel, che secondo me ha molto a che fare con la sua presenza quest'anno a Milano, è nel ricercare l'anima malinconica della sua città natale, ha scoperto nuovi simboli per rappresentare scontri e legami tra diverse culture, un segnale di pace, un segnale di integrazione tra le culture. Pamuk è un esempio, basta ricordare il suo libro Neve, che proprio di questo parlava, che mi sembrava non poteva essere scelto meglio per un momento drammatico e difficile come quello che stiamo vivendo oggi.
Certo. Luca Formentola, ringraziamo molto di questa presentazione di questa nuova edizione di Book City, e allora ci troveremo tutti il 15 e il 19 novembre insieme per questa grande manifestazione.
Io vi ringrazio molto e grazie molto di avermi chiamato.
Visto che siamo ancora per certe regioni in tempo di vendemmia, vogliamo proporvi un libro. Titolo è Tazzelenghe, il vino friulano taglialingua, nato in terra longobarda, di cui di lontanissime origini, oggi salvato dall'oblio e circondato anche da un alone di leggenda. La casa editrice è la Kellerman, gli autori Angelo Costacurta, studioso di viticoltura, e Stefano Cosma, autore di numerosi libri sui vini e non solo. E proprio con lui ne abbiamo parlato. Stefano Cosma, si può parlare di intellettualità di un vino quando se ne racconta e si ricorda la sua storia?
Sì, perché dai vini possiamo raccontare sicuramente i loro sapori, i loro aromi, tutto ciò che ci sprigionano, diciamo, al palato e all'olfatto, però la cosa più affascinante è raccontarne la storia, che spesso si fa poco, e tanti vini hanno storie magari antiche ma non così approfondite, e quindi scoprirne un po' l'origine del nome, del vitigno, e soprattutto diversi aneddoti che riguardano i tempi passati, i secoli passati, portano il lettore appunto ad avere un approccio intellettuale. Ci sono vini come il Tazzelenghi, appunto, che intanto ha tanti nomi declinati nelle varie forme del friulano arcaico e attuale, e che può dare spunti e può far viaggiare anche con la fantasia, partendo dai tempi dei Longobardi, quando sappiamo che producevano vini rossi come il Tazzelenghi e come la famiglia dei Refoschi a cui appartiene.
Certo. Senta, il nostro paese ha una grandissima quantità e soprattutto qualità di vitigni, come lei stava dicendo. Ecco, insieme ad Angelo Costa Curta ci proponete di firmarci in Friuli. Ecco, riprendo un po' quello che ci aveva poco fa anticipato. Ecco, quali le caratteristiche di questa terra a proposito di vini ed in particolare del vostro Tazzelenghi?
Il libro intanto è un'opportunità averlo fatto a quattro mani con Angelo Costa Curta, perché tante volte quando scrivo di vini magari vado a pescare negli studi fatti dagli ampelografi dell'Ottocento. Angelo Costa Curta non è così anziano, ma comunque insomma lo è in ogni caso, perché quando guardo i suoi primi libri, sono libri di 40 anni fa, quando mi racconta delle prime ricerche sul Tazzelenghi, siamo negli anni 70, quando era un giovane laureato e direttore dell'istituto che li studiava. Quindi Angelo Costa Curta, che oggi poi è vicepresidente dell'Accademia Italiana della Vita del Vino, è stato colui che ha studiato la gran parte delle varietà che poi oggi noi vediamo inserite nel registro italiano vini. E studiate, e mi auguro per lui anche tutte assaggiate. E il racconto che si è concentrato su una delle tante varietà friulane e anche rientra, diciamo, nella filosofia di questa collana, Grado Babbo, che anche in questo caso si rifà il cognome del barone Babbo, che fu uno studioso austriaco e ampelografo, e che vuole raccontare, da quando è nata, i vini più particolari, no? Certamente non i vini più diffusi, ma se penso alle altre pubblicazioni che Costa Curta e altri hanno seguito, si parla del Marsala nel Trapanese, si parla del Donnas in Val d'Aosta, di vini proibiti perché la legislazione li vieta, delle malvasie, delle tantissime malvasie che troviamo nel Mediterraneo. E quindi come varietà friulana avevamo certamente anche qualche altra chicca, come il Tazzelenghi, ovviamente il Pignolo, lo Schioppettino, ma il Tazzelenghi ci piaceva perché ormai è diventata una nicchia che viene prodotta da 8-9 vignaioli, 15.000 bottiglie in tutto, e rappresenta un po' lo spirito friulano. Quando dico friulano intendo proprio quello della provincia di Udine in particolare, perché spesso al di fuori della mia regione si tende a dire Friuli per identificare tutto il Friuli Venezia Giulia, ma se mentre nella parte orientale, quindi quella delle province di Gorizia e di Trieste, ci sono altre varietà che emergono, nella parte più friulana e udinese ci sono i vini rossi, questa grande famiglia dei Refoschi a cui appartiene il Tazzelenghi ovviamente, ma anche il più diffuso Refosco dal peduncolo rosso, il Refosco dal peduncolo verde, il Refosco di Faedis, il Refoscone, anche poi quello che si produce a Trieste, cioè il Terrano. E il Tazzelenghi ci ha incuriosito anche per il suo nome, perché questo nome rivela, diciamo, una caratteristica particolarmente, diciamo, evidente al palato, questo perché taglialingua vuol dire, quindi un po' asprigno, un po' tagliente.
Certo.
Eppure non dimenticato, eppure non abbandonato, perché tante volte, come diceva giustamente lei, il Friuli si caratterizza per una grande varietà. No, se pensiamo al primo studio ampelografico, che casualmente compie 200 anni quest'anno perché fu scritto nel 1823, c'erano più di 300 varietà autoctone. Di quelle sono rimaste un decimo, perché tante altre sono state dimenticate, abbandonate, sono morte con le malattie dell'Ottocento. E il Tazzelenghi, nonostante queste caratteristiche certamente non di vino morbido al palato, è rimasto, viene ancora valorizzato, forse addirittura venduto più all'estero che qua. E quindi questo ci ha attratti a fare uno studio che in questo libro, che comunque è un libro agile, insomma non è un libro accademico, passa dall'origine etimologica del nome all'origine ampelografica, a tutti coloro che l'hanno valorizzato, che ne hanno scritto, che lo hanno vinificato in diversi modi, ecco.
Sì, veramente un libro anche per le illustrazioni, le fotografie, molto interessante. Dunque lei ci ha accennato appunto le peculiarità di questo Tazzelenghe, questo vino taglialingua, e anche la capacità di averlo ripescato e continuato a farlo vivere. Senta, quali nomi si legano un po' alla storia di questo vino?
Intanto, come dicevo prima, il primo che lo cita così in questa forma friulana, Tazzelenghe, è Pietro di Maniago, un aristocratico che nel 1823 riceve un incarico dall'Austria, che era appena rientrato in possesso di possedimenti che erano stati per alcuni anni napoleonici, e gli affida questo incarico. Lui scrive questo catalogo delle varietà delle viti del Regno Veneto. In questo elenco, appunto, inserisce lui per primo il Tazzelenghe. Dopo di lui ci sono altri ampelografi, anche non regionali, ed è questo che ci ha colpito molto, cioè che ampelografi come personaggi, insomma, studiosi francesi, piemontesi, tedeschi, lo abbiano inserito nei loro studi, e dimostrando che anche qualche decennio dopo l'inserimento di questo vino veniva portato alle fiere, perché l'Ottocento è il secolo in cui nascono le prime fiere, al di là, diciamo, delle grandi esposizioni internazionali, le fiere locali, quindi provinciali, regionali, e ovunque ci fosse una fiera, pensiamo a quella del 1863, poi a quella di fine 800, a quella di inizio 900, i produttori portano anche un Tazzelenghe o un Tazzelenghe. Lo troviamo citato nelle riviste delle società agrarie dell'epoca, che pubblicizzavano la vendita delle barbatelle nei loro vivai, e non aveva un costo basso, cioè diciamo che la barbatella di Tazzelenghe costava come quella di altre varietà pregiate, e questo ci ha fatto, insomma, capire come sia sempre stato studiato e apprezzato. Ci sono anche scrittori che non erano degli esperti di enologia, ma ad esempio Giuseppe Ferdinando del Torre, che era un farmacista e che per educare i contadini del suo tempo scriveva in friulano i suoi quindicinali, parla del Tazzelenghe nel 1865 e ne diffonde, diciamo, la conoscenza e l'apprezzamento. E così via via, diciamo, lo troviamo citato dalla Rovasenda, che certamente, oserei dire, forse non ha neanche mai frequentato il Friuli, perché era un piemontese, il barone Meldola, cioè tutti quanti lo citano, quindi probabilmente questo vino aveva fatto così un giro per la sua fama, qualche produttore lo aveva portato a delle fiere al di fuori del Friuli ed era piaciuto, quindi è questo che lo distingue, lo contraddistingue da altri che pur sono importanti, simili, magari anche questi vini di nicchia oggi, ma il Tazzelenghe ha svegliato e risvegliato le coscienze e il piacere di assaggiarlo nell'Ottocento, ma anche di recente, perché se questo libretto è nato è anche grazie alla volontà di 8-9 produttori che qualche anno fa si sono riuniti in un team, Tazzelenghe Team, ma non spinti dal loro vicino di casa, spinti da Ian D'Agata, che ha scritto la prefazione di questo libro, che è un italo-americano, giornalista di vino ovviamente, e che da italo-americano, che vive più tempo fuori dal nostro continente che non qui, si è appassionato a questo vino, è stato lui a portarlo e a convincerli a portare in assaggio le loro bottiglie nelle varie manifestazioni che lui organizza.
Stefano Colma, grazie per questo suo contributo, e grazie anche ad Angelo Costa Curta, l'altro autore di questo volume su questo vino così particolare, che è un volume che oltretutto ci racconta scientificamente e anche, direi, quasi romanzato tutta questa interessante vicenda. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
Grazie a lei. La nostra trasmissione è terminata. Yaya Barzani ringrazia per l'ascolto e come sempre vi dà appuntamento alla prossima volta sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu.